Signore, ti chiediamo di benedire la tua parola, di benedire l'esposizione del nostro caro Thomas, di benedire il nostro ascolto e che ancora possa essere un momento importante per la nostra vita. Te lo chiediamo nel nome di Gesù.
Amen. Amen. Grazie. Grazie davvero. Siamo felicissimi, sono molto felice di essere qui con voi. È la prima volta che vengo ad Asti, in una chiesa, in una comunità, e quindi ci fa molto piacere avere la possibilità di conoscere altri fratelli. Spero di poter avere poi la possibilità di scambiare qualche parola con voi, perché facciamo andare prima, saremo a pranzo da te, no Adino? Complimenti, perché tua moglie è davvero una brava cuoca. Siamo arrivati ieri sera, abbiamo stramangiato e quindi oggi siamo di nuovo lì. È bello essere, no, fratelli, per questo anche. Quindi saremo da te. Vi riporto di nuovo per l'ennesima volta il saluto di Gigi. Ho sentito, no, fratelli, per questo anche. Quindi saremo da te. Vi riporto di nuovo per l'ennesima volta il saluto di Gigi. Ho sentito Gigi, ci sono qua i miei suoceri. I miei suoceri mi accompagnano perché io ho capito che per non avere problemi con la moglie bisogna portare i suoceri dappertutto. Questa è una regola in Paraguay. Scherzo, eh? Sono felicissimo che ci siano anche loro, abbiamo un bellissimo rapporto. Ci sono anche i miei figli che sono andati giù. Non vedo anche Sara. Sara credo sia giù. Allora, quando Adino, che è il colpevole, perché mi ha chiesto di portare la chitarra, quindi ve la prendete con lui, mi ha chiesto di venire qui, io ho accettato molto volentieri e mi ha detto se volevo portare la parola, ho accettato ben volentieri, perché portare la parola, portare il messaggio è una grande responsabilità e le responsabilità fanno solo del bene a dei cristiani. Quindi una persona che porta un messaggio per primo è la persona che riceve qualcosa, perché devi avere del tempo per pregare, per meditare, e c'è quindi la possibilità di conoscere meglio il Signore. Quindi per primo questo è un messaggio per me, che io poi voglio condividerlo anche con voi. Mi ha chiesto di dare un titolo a questo messaggio, me l'hai chiesto e io gli ho detto vincitori. Non so se qualcuno ha letto. Il titolo quindi di questo messaggio si usa a dare, no, nelle realtà della Chiesa dei Fratelli, dei titoli e dei vincitori. I vincitori perché? Perché Dio nella sua Chiesa, nella sua famiglia, sta cercando dei vincitori, sta cercando figli che possano essere, tra virgolette, qualificati, per usare un termine sportivo, tra i vincitori. Dio ha bisogno dei vincitori. E l'ultimo libro della Bibbia, in Apocalisse, noi troviamo soprattutto nei primi capitoli, nel secondo e il terzo, queste sette lettere indirizzate a sette chiese, comunità diverse. E a tutte queste chiese erano indirizzate dei rimproveri diversi, soltanto due non hanno ricevuto nessun rimprovero, ma sono state incoraggiate a continuare, a perseverare nella fede, ma erano lettere diverse. Ma una cosa invece è scritto per tutte quante le lettere, le troviamo alla fine, io non voglio che cerchiate, ma le leggerò io. Alla fine di tutte le lettere, il Signore Gesù disse a queste chiese, dice, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, e a chi vince io darò da mangiare, a chi vince non sarà colpito dalla morte seconda, a chi vince io darò la manna nascosta in una pietruzza, a chi vince farò sino, insomma, a tutte le comunità finisce facendo questa promessa, a chi vince. Perciò è significativo, perché il Signore Gesù sta cercando dei vincitori anche oggi, dei vincitori. Ora, per capire cosa vuol dire essere un vincitore oggi per il Signore, per il regno di Dio, andremo a vedere la storia di Gedeone. Leggeremo qualche cosa su Gedeone per capire alcune caratteristiche dei vincitori. Quindi apriremo le nostre Bibbie nel libro di Giudici. Genesi, Esodo, Levitico, Numero, Deuteronomio, Giosuè, Giudici. Per chi ha cercato nel Nuovo Testamento. Sto scherzando. Allora, io sono uno che scherza molto, quindi spero che non vi offendiate su qualche scherzo. I capitoli sono il capitolo 6 e il capitolo 7. Leggeremo qualche versetto sia del capitolo 6 e anche del capitolo 7 per poi capire un pochettino dei vincitori. Allora, i giudici, chi erano i giudici? I giudici erano delle persone che Dio usava all'interno del suo popolo per liberare il popolo di Israele dall'oppressione delle altre nazioni, quindi erano dei liberatori, no? Erano persone mediante le quali il Signore liberava il popolo di Israele. Il popolo di Israele spesso, una volta che è entrata nella terra promessa, si dimenticava del Signore, commettevano dei peccati, idolatravano, insomma. E allora il Signore permetteva che attraverso altre nazioni fossero oppressi da queste nazioni perché si potessero pentire. Infatti, se leggiamo al versetto 3, leggiamo del capitolo 6, l'oppressione di Madian, il peccato di Israele. No, leggiamo dal primo versetto. Ma i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore. E il Signore li diede nelle mani di Madian per 7 anni. La mano di Madian fu potente contro Israele. E per la paura dei madianiti, i figli di Israele si fecero quelle grotte che sono nei monti, delle caverne e dei forti. Quando Israele aveva seminato, i madianiti con gli amalechiti e con i popoli dell'Oriente salivano contro di lui, si accampavano contro Israele, distruggevano tutti i prodotti del paese fino a Gaza e non lasciavano in Israele né viveri, né pecore, né buoi, né asini. Infatti salivano con le loro gregge e con le loro tende e arrivavano come una moltitudine di cavallette, essi e i loro cammelli erano innumerevoli e venivano nel paese per devastarlo. Israele dunque fu ridotto in grande miseria a causa di Madian e i figli di Israele gridarono al Signore. Questo è il contesto in cui si trova il popolo di Israele quando Gedeone viene chiamato dal Signore per liberarlo. Erano sotto l'oppressione di questo popolo, dei madianiti, che erano alleati anche con gli amalechiti e con altre nazioni. Cosa facevano? Nel momento della raccolta, della mietitura, si accampavano intorno a Israele, arrivavano, devastavano tutto, prendevano tutti i viveri per la loro popolazione e impoverivano Israele. Israele quindi chiede aiuto al Signore, il Signore chiama Gedeone. Gedeone all'inizio non ci crede e dice: io probabilmente non sono in grado. Insomma, alla fine il Signore, con delle prove, gli dimostra che sarebbe stato in effetti al suo fianco per liberare questo popolo. E quando si convince, Gedeone raduna un esercito in Israele che era composto da 32.000 soldati. Invece, dal racconto poi più avanti, capiamo che invece l'esercito dei madianiti era composto da 135.000. Quindi già il confronto tra i madianiti e gli israeliti era un po' come Juve Piacenza, eh? Inter Piacenza, stasera c'è Inter Juve, eh? Bisogna pregare per questa Juve e anche per il Piacenza, mettete come soggetto di preghiera, non stiamo andando benissimo. Comunque il confronto tra i due eserciti erano davvero già, come si può dire, differenti, era molto più numeroso il popolo e l'esercito dei madianiti. Però nonostante questo, il Signore, prima che l'esercito di Israele affrontasse i loro nemici, squalifica parecchi dei soldati di Israele. E adesso andiamo a vedere i motivi. Ci sono 3 motivi. Il primo lo troviamo al capitolo 7, al versetto 2. Il Signore disse a Gedeone: la gente che è con te è troppo numerosa perché io dia Madian nelle sue mani. Israele potrebbe vantarsi di fronte a me e dire: è stata la mia mano a salvarmi. Quindi questo è stato il primo motivo per cui Dio decise di mandare a casa tante persone. Possiamo dire che è la vanagloria, no? La vanagloria che cos'è? La vanagloria è semplicemente rubare la gloria che appartiene, tutta la gloria che appartiene a Dio. Rubare qualcosa che appartiene solamente a Dio. Perciò una delle caratteristiche dei vincitori, quindi della sua Chiesa, dei figli di Dio, è quella di riconoscersi soltanto degli strumenti. Cioè riconoscere che noi da soli non possiamo fare assolutamente nulla, che è soltanto in Cristo che possiamo fare tutto. L'Apostolo Paolo lo dice, che noi siamo soltanto dei vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo dei vasi di terra che hanno dentro questo meraviglioso tesoro, che è Cristo. Ognuno di noi ha Cristo dentro. Però sapete, teoricamente parlando è facile dare tutta la gloria a Dio. Però spesso noi siamo portati a come dire, parlo anche per me stesso, a fidarci di noi stessi, a confidare delle nostre capacità, a dire quanto siamo bravi. Ma in realtà Dio, quando vede che c'è un suo figliolo che è disposto a dare tutta la gloria a Lui e soltanto a Lui, che non si fida più di se stesso, ma si fida di Dio, ecco che c'è questo figlio che può superare la prova per diventare un vincitore. Se ci sono dei figli di Dio che ancora oggi, se noi continuiamo a fidarci di noi stessi, il Signore purtroppo non ci permetterà di diventare dei suoi vincitori per la sua opera. Quindi il primo motivo è quello di dare tutta la gloria a Dio. Seconda Corinzi 12:9 dice che Paolo, quando chiese al Signore di fargli passare questo male che aveva fisico, il Signore rispose: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Quindi perché la potenza di Dio si manifesti in un modo perfetto nelle nostre vite, ci deve essere la perfetta debolezza dall'altra parte. Cioè, allora quando sono debole, allora sono forte in Cristo. Quindi questo è il primo motivo per cui il Signore chiese a Gedeone di mandar via la gente. Il secondo lo troviamo al versetto successivo. E dice: allora, fa dunque proclamare questo in maniera che il popolo loda. Chiunque ha paura e trema, se ne torni indietro e si allontani dal monte di Galat. E tornarono indietro 22.000 uomini del popolo, e ne rimasero soltanto 10.000. Quindi da questo capiamo che erano 32.000. 22.000 hanno avuto paura. Quindi il secondo motivo che possiamo dire è la mancanza di fede. Il dubbio. Il dubbio è, un allenatore mi ha insegnato una volta, perché sanno ormai che io sono un cristiano, quando fanno i discorsi davanti alla squadra, mi ha detto: Thomas, dimmi cos'è il dubbio. E io sono rimasto un po': il dubbio, mister, il rubbio è la paura. No, cos'è il dubbio? Tu sei un uomo di fede, me lo devi dire. Il dubbio è il nemico della fede, mi ha detto. In effetti aveva ragione. Cioè, il Signore sta cercando ancora oggi persone che si fidino ciecamente di Lui, persone che sappiano in chi hanno creduto, persone che non si lasciano condizionare dalle circostanze, che la loro gioia, che il loro stato d'animo non dipenda dalle cose che girano intorno. Se vanno bene le cose siamo felici, se vanno male le cose, cioè cerca persone che abbiano questo tipo di fede, che siano equilibrate, che dipendano completamente da Dio. Ora, non è semplice, non è facile, perché comunque anche nelle difficoltà, anche con le lacrime, noi possiamo avere fede e fiducia nel Signore. Non è solo teoria il versetto che tutti conosciamo, Romani 8:28. Le persone che sono persone che credono fermamente in Dio, sanno che tutto, tutto coopera per il bene di coloro che amano Dio. Perché tutto fa parte di un disegno che è perfetto. E noi che siamo i suoi figli dobbiamo ricordarci e decidere di credere che questo Dio, che noi crediamo in Lui, è onnipotente, che è sovrano, che non perde mai il controllo di tutte le nostre situazioni. Io credo che la parola sfortuna deve sparire dal nostro vocabolario. Noi come cristiani non possiamo avere questo tipo di termine, perché non possiamo dire che sfortuna o che fortuna che ho avuto. Tutto ha uno scopo, tutto ha un proposito. Quindi le persone di fede sanno, sono consapevoli che c'è Dio che guida ogni circostanza. E sapete, la mancanza di fede al popolo di Israele hanno avuto conseguenze gravi, perché quando dovevano conquistare la terra promessa non hanno avuto fede e fiducia nel loro Dio, e Dio che cosa fece? Li fece girare per 40 anni nel deserto. Quindi il Signore sta cercando persone che credano fermamente in questo Dio che è onnipotente. Il nostro Dio, Cristo Gesù, che vive in noi, è il sovrano, è il re, Ancora oggi non lo dichiarano tutti, ma abbiamo cantato che lui ritornerà e un giorno ogni lingua confesserà, ogni ginocchio. C'è una canzone del nuovo CD di Livia che è meraviglioso, complimenti ancora per questo CD, che dice si ritornerà, è una certezza, che mai deluderà, è una promessa che mai deluderà. È certo che il Signore ritornerà. Andiamo al terzo motivo per cui il Signore ha squalificato, e questo motivo è un po' particolare. Dal versetto 4 dice, il Signore disse a Gedeone, sempre del capitolo 7, la gente è ancora troppo numerosa, falla scendere all'acqua dove io li sceglierò per te. Quello del quale ti dirò questo vada con te, andrà con te. E quello del quale ti dirò questo non vada con te, non andrà. Gedeone fece dunque scendere la gente all'acqua e il Signore gli disse, tutti quelli che leccheranno l'acqua con la lingua, come la lecca il cane, li metterai da parte. Così pure tutti quelli che per bere si metteranno in ginocchio. Il numero di quelli che leccarono l'acqua portandosela alla bocca nella mano fu soltanto di 300 uomini. Tutto il resto della gente si mise in ginocchio per bere l'acqua. Pensate, quindi erano 10.000. 9.700 si inginocchiarono come beve il cane, chinarono il capo e bevvero in questo modo. Invece i 300 soltanto presero con la mano l'acqua e se la portarono alla bocca. Questo cosa può rappresentare? Può rappresentare la capacità di questi 300 di non abbassare mai la guardia. Cioè sono stati sempre attenti perché sapevano che erano in guerra. Quindi non hanno perso l'attenzione, sono rimasti concentrati tutto il tempo, anche quando dovevano bere, avevano sempre gli occhi aperti. Quindi il Signore cerca oggi persone che come questi siano diligenti, responsabili. Il Signore cerca persone che non si distraggano, che abbiano sempre lo sguardo intento alle cose che non si vedono, che sappiano che noi abbiamo un combattimento ogni giorno della nostra vita contro le forze delle tenebre e noi dobbiamo combattere in preghiera, dedicarci del tempo, dedicare del nostro tempo per pregare, per studiare la Sua parola, perché non siamo in questo modo come gli altri negligenti. Quindi il Signore sta cercando persone che siano responsabili, che prendano sul serio. Io credo che se la Chiesa in Italia, se tutti i componenti della Chiesa in Italia fossimo, mi ci metto anch'io ovviamente, diligenti e responsabili, forse l'impatto che noi avremo per l'Italia sarebbe diverso. Se tutti quanti noi pregassimo come potremmo pregare, dedicassimo del tempo e avessimo sempre lo sguardo intento al Signore Gesù e al Suo regno, probabilmente l'impatto che avremo sulla città e sul paese dell'Italia sarebbe diverso. Quindi il Signore sta cercando questi credenti, questi cristiani, tra i giovani, tra i meno giovani, tra gli anziani, tra tutti, non c'è un'età. Il Signore cerca questi vincitori. Allora, una volta che sono rimasti questi 300, il Signore gli disse a Gedeone, guarda, attraverso questi io libererò Israele. Allora, prima di andare verso il campamento così grosso e così grande dei Madianiti, Gedeone divise, andiamo a leggere, al versetto 16 dello stesso capitolo, dice che Gedeone divise i 300 uomini in tre schiere, e consegnò a tutti quanti delle trombe e delle brocche vuote con delle fiaccole nelle brocche. E disse loro, guardate me e fate come farò io. Quando sarò giunto all'estremità dell'accampamento, come farò io, così farete voi. E quando io, con tutti quelli che sono con me, suonerò la tromba, anche voi suonerete le trombe intorno a tutto l'accampamento. E direte, per il Signore e per Gedeone. Gedeone, i 100 uomini che erano con lui, giunsero all'estremità dell'accampamento, al principio del cambio di mezzanotte, quando si era appena dato il cambio alle sentinelle. Suonarono le trombe e spezzarono le brocche che tenevano in mano. Allora le tre schiere suonarono le trombe e spezzarono le brocche, con la sinistra presero le fiaccole, con la destra le trombe per suonare, e si misero a gridare la spada per il Signore e per Gedeone. Ognuno di loro rimase al suo posto intorno all'accampamento e tutti quelli dell'accampamento si misero a correre, a gridare, a fuggire. Mentre quelli suonavano le 300 trombe, Il Signore fece rivolgere la spada di ciascuno contro il compagno per tutto l'accampamento. Pensate cosa avevano fatto questi 300 uomini. Erano rimasti su, avevano ricevuto queste armi da parte di Gedeone ed è stato il Signore stesso che ha combattuto per loro. Però queste armi, secondo me, ci possono aiutare a capire a noi delle cose importanti per la nostra vita spirituale. Allora, la prima arma di cui io voglio parlare sono le fiaccole. Ha detto che ha consegnato delle brocche vuote con all'interno delle fiaccole, no? Queste brocche dovevano essere spezzate e poi avevano anche le trombe che dovevano suonare. Le fiaccole dovevano essere accese. Una fiaccola spenta non ha efficacia. Io mi immagino Gedeone che andò a controllare tutte le fiaccole dei suoi uomini per vedere se erano in effetti accese. La luce nella nostra vita di credenti, cristiana, deve rimanere accesa ed è Cristo. Noi possiamo spegnere lo Spirito Santo, questo è un passo che c'è scritto. Ora, che cos'è che spegne la luce, che porta delle tenebre? Il peccato. Il peccato porta tenebre nella nostra vita e per evitare che questo peccato possa oscurare, togliere la luce, noi dobbiamo imparare ad avere una vita di confessione. Per far sì che questa luce rimanga sempre accesa, noi dobbiamo avere una vita di confessione davanti a Dio. Sapete, vi parlo per esperienza personale. Io credo che nella vita di ognuno di noi ci siano delle cose che noi non abbiamo mai raccontato a nessuno, tranne che a Dio. Ed è giusto in preghiera confessare le nostre colpe, dire a Dio i nostri peccati, ogni giorno è fondamentale. Però credo, e ve lo dico di nuovo per esperienza personale, che sia importante che ognuno di noi preghi, perché trovi un fratello, una sorella, qualcuno speciale da parte di Dio con il quale io possa confrontarmi una volta ogni tanto e dire guarda, ho sbagliato in questo, ho commesso questo peccato, e chiedere a questo fratello di pregare per me. Il Signore vuole che noi impariamo anche a confessare i nostri peccati gli uni gli altri, affinché possiamo liberarcene di questo e dare resoconto non solo a Dio, ma dare un resoconto anche a un nostro fratello. Questo ci fa bene. Giacomo, al capitolo 5, non mi ricordo se è il versetto 16 o 19, dice confessate i vostri peccati gli uni gli altri. Pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Ci sono dei peccati nella nostra vita che noi non supereremo mai senza l'aiuto di un fratello. Noi abbiamo bisogno di raccontare a qualcuno questo. E non è facile. Non è una cosa molto semplice da fare. Per questo bisogna pregare perché il Signore ci dia la persona giusta con la quale poter aprirci e dire senti come stai andando, questa settimana quanto tempo hai pregato, questa settimana che cosa hai guardato in televisione, quanto tempo hai dedicato alla tua famiglia, hai testimoniato a qualcuno, quale libro stai leggendo. Insomma, sono domande e situazioni specifiche che ognuno di noi ha che deve portarle anche davanti a un fratello per portare i nostri pesi e perché lui preghi per i miei, per le mie debolezze e perché io possa pregarle per le sue debolezze. Sapete, noi dobbiamo sapere contro chi stiamo combattendo. È fondamentale. Io immagino che Gedeone e Israele conoscessero bene questi Madianiti. E noi dobbiamo sapere che il nostro nemico è il diavolo. E il diavolo è un nemico molto furbo e usa delle cose specifiche che a volte sono differenti rispetto ad altri, per abbatterci. Io magari posso essere più debole nella bugia, un altro può essere più orgoglioso, un altro tende a guardare cose che non edificano, un altro magari tende a non avere una come posso dire, integrità finanziaria, un altro tende a rilassarsi nel tempo di preghiera, ad essere pigro, altri possono avere paure. Noi dobbiamo sapere contro chi stiamo combattendo ed è fondamentale che facciamo questo esame perché gli altri possano pregare per noi. Io devo sapere perché una vita di confessione fa sì che la luce di Cristo rimanga ben accesa e c'è meno confusione, c'è una bella sintonia tra quello che Lui mi dice, c'è meno confusione nel senso che io conosco o meno dubbi sulla Sua volontà. Quindi il diavolo vuole che noi non conosciamo queste cose, che non sappiamo queste cose e che ci teniamo tutto dentro, tutto dentro. Lo raccontiamo solo a Dio. È una sfida che io vi sto dicendo. E ve lo dico, io ogni settimana con un fratello in Cristo ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo, di come stiamo camminando. E credetemi, è una cosa che ci fa solo del bene. Ci fa solo del bene. La seconda arma erano le brocche, dovevano essere spezzate, dovevano essere rotte queste brocche. Erano fatte d'argilla, no? Erano fatte d'argilla e quindi bastava dare un colpo e si spezzavano. Le brocche rappresentano o possono rappresentare le nostre vite. Le nostre vite devono essere spezzate. Prima il fratello ha spezzato il pane. Il Signore Gesù in Matteo 15, prima della moltiplicazione dei pani, prima di fare questo miracolo, prese del pane, ringraziò il Signore, lo benedisse e lo spezzò. Ogni vita che viene messa nelle mani del Signore, prima che avvenga un miracolo, deve essere spezzata. Noi dobbiamo ricevere anche la croce che deve operare sul nostro io, sulla nostra vita, sul nostro ego, sul nostro orgoglio, sull'amore di noi stessi. E il modo che Dio utilizza per rompere le nostre vite è quello delle prove. Le prove soltanto ci aiutano a comprendere che noi davvero non andiamo da nessuna parte. Gesù è la vite, noi siamo i tralci. E lui ha detto, senza di me non potete fare nulla. Quindi tanti di noi vogliono accettare la pace, la gioia. Venite a me voi tutti che siete stanchi, io vi darò riposo e va bene ed è giusto. Però quando arriva la croce e le prove, non la vogliamo prendere. Le prove sono necessarie nella nostra vita. Sono necessarie perché noi possiamo arrenderci e noi ogni giorno dobbiamo prendere questa croce, rinunziare a noi stessi e seguire il Signore. Ogni volta che io faccio e decido di fare la volontà di Dio, sto rompendo questa brocca che è la mia vita. Ogni volta. Quindi dobbiamo essere guidati dalle nostre convinzioni, dalla nostra fede e non da quello che noi sentiamo, ma da quello che sappiamo. Ok? La terza e ultima erano le trombe. Dovevano suonare queste trombe. Potremmo dire che è la proclamazione della parola di Dio, il dichiarare la parola di Dio. È fondamentale che conosciamo la sua parola, che impariamo a memoria la sua parola per combattere contro le forze del nemico e per dichiarare vittoria. Noi abbiamo ricevuto autorità in Cristo contro le forze delle tenebre, contro il diavolo, i suoi demoni. Ed è importante che noi ci impossessiamo di questa parola, di questa autorità, sempre rifugiati nella parola e nella preghiera. Noi dobbiamo dichiarare nella nostra casa vittoria per chi magari non ha ancora conosciuto il Signore, tra i nostri amici, tra le situazioni che viviamo, dobbiamo proferire queste parole in modo tale da vincere questa battaglia contro il nemico. Il Signore Gesù è stato tentato dal diavolo e rispose a tutte e tre le tentazioni con la parola. È un esempio che ci ha lasciato e noi dobbiamo conoscere la sua parola. Per questo mi fa molto piacere che ci siano degli studi del discepolato per poter imparare, conoscere. Io vi dico che per esperienza personale la Chiesa dei Fratelli mi ha fatto molto bene perché mi ha insegnato a studiare la parola di Dio. Io sono nato e cresciuto in una realtà pentecostale in Paraguay. E ha tantissimi pregi, come anche tantissimi difetti. Uno dei difetti della Chiesa pentecostale in Paraguay, non parlo in Italia, è quella che non si studia tanto la parola di Dio. Siamo un po' pigri per leggere la parola di Dio. Allora sono arrivato qua, alla Chiesa dei Fratelli, facevano degli studi. E ho detto, scusa, ma qua siete mezzo marziani. Facevano degli studi che duravano un'ora e due ore. E a me, guarda, mi ha aiutato moltissimo, perché ho scoperto tantissime cose, ricchezze e saggezze della sua parola che mi hanno aiutato nella mia vita. Quindi dobbiamo dichiarare la sua vittoria attraverso la parola. Ora, tutto questo riguarda la nostra vita, la nostra consacrazione, il nostro cammino di santificazione. Ma deve avere uno scopo. Lo scopo è quello di glorificare certamente Dio ed è quello di fare discepoli. Un cristiano, un vincitore del regno dei cieli deve fare discepoli per la gloria di Dio. Quindi io mi impegnerò, pregherò, studierò, mi confesserò, darò tutta la gloria a Lui per fare discepoli. Io non posso imparare, arricchirmi, conoscere Cristo e non condividerlo con gli altri. I vincitori sono coloro che stanno adempiendo su questa terra il grande mandato. Qual è il grande mandato? Andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzando nel Padre, insegnando loro i miei comandamenti. A quanti dei vostri amici, dei vostri parenti, state insegnando la parola di Dio? Il Signore Gesù, quando ritornerà, a chi non ha creduto in Lui, gli chiederà: che cosa hai fatto di me? Dio gli chiederà questo: cosa hai fatto di mio figlio? A chi non l'ha accettato. Ma a noi ci chiederà: dove sono i tuoi discepoli? Dove sono i tuoi discepoli? Io vi ho lasciato un grande mandato, un compito, un ordine, quello di fare discepoli. Ognuno di noi ha ricevuto la capacità di poter fare discepoli, perché noi siamo il tempio dello Spirito Santo. Nessuno può dire: io non sono in grado. Tutti. Nell'Antico Testamento lo Spirito Santo visitava, infatti anche su questo passo dice che lo Spirito Santo si impossessò di Gedeone ed era una visitazione temporanea, ma oggi noi sappiamo che nella grazia lo Spirito Santo vive in noi. E lo Spirito Santo non è altro che il Signore Gesù. La sua parola dice che lo Spirito sei tu, Gesù. È Gesù che vive in noi e io posso fare ogni cosa in colui che mi fortifica. È vero che mi devo impegnare e mi devo preparare. Però un cristiano che oggi non fa discepoli sta sprecando un potenziale enorme, sta sprecando la propria vita. Quindi io vi incoraggio davvero, non c'è nessuna età per poter iniziare. Se non l'avete ancora fatto, se lo state facendo, continuate a farlo. Perché il nostro compito è quello di conoscere Dio sempre di più, perché Lui ci conosce a noi perfettamente, quindi sperimentare la sua vita e fare discepoli. Noi dobbiamo fare discepoli. Questo è fondamentale. Ricordiamoci che quando il Signore ritornerà, ad ognuno di noi ci chiederà: dove sono i tuoi discepoli? Io gli dirò: senti, sono andato a tanti studi biblici, a riunioni di preghiere, abbiamo fatto un... Dove sono i tuoi discepoli? Sono andato anche ai concerti, alle serate dove c'erano gli atleti di Cristo, che sono state serate meravigliose. Dove sono i tuoi discepoli? Questa è la domanda che il Signore ci farà in quel giorno. E se noi non avremo niente da offrirgli, c'è un passo che dice che noi ci vergogneremo, saremo costretti a ritirarci dalla sua presenza vergognati. Non si parla di salvezza, io non sto parlando di perdere o meno la salvezza, però è scritto ed è chiaro nella parola di Dio che il Signore dovrà fare il resoconto con ognuno di noi in base a quello che ci ha dato. Quindi tu cosa stai facendo? Io cosa sto facendo? Siamo responsabili dei nostri cari che non conoscono Cristo. Siamo responsabili dei nostri amici che non conoscono Cristo. Noi abbiamo il tesoro, noi abbiamo Cristo, l'amore, la vita, la pace, la gioia, la salvezza. Dovremo far conoscere anche ai nostri amici, alle persone che sono vicino a noi, questo tesoro meraviglioso. Questo vuol dire alcune cose, queste sono alcune caratteristiche, ci sono sicuramente tantissime altre, dei vincitori di Dio. Che Dio vi benedica tanto. Amen.